desta fogueira. Todos saltam, todos dançam, todos gritam, e nesta dança guerreira todos temem, ninguém foge, todos ficam e não há lugar. Mas vou ficar, ficar por ti, por ti, por ti. Meu amor, o pranto se cai e a fome da fogueira entrei na dança guerreira e me enfeitiçar. Esta fogueira, todos saltam, todos dançam, todos gritam, e nesta dança guerreira todos temem, ninguém foge, todos ficam. Tu vais ficar e vais dançar, porque sem ti, sem ti, sem ti, meu amor, eu não vejo o céu. Apaga-se a fogueira nesta
microfono, buongiorno dottor Piotto, anche se abbiamo sentito, ti abbiamo sentito in precedenza quando sei arrivato.
Buongiorno a te Giacomo, buongiorno agli ascoltatori.
La sigla con la Dolce Puentes.
Sì.
E niente, dicevamo, ma oggi di che cosa parliamo? Allora, siccome adesso siamo così, non si parla d'altro che di virus.
Sì.
Diciamo, quanti milioni di virus
sì.
Ci sono?
Sì.
Allora,
i virus già ne avevamo parlato la volta scorsa, due volte fa, però cioè,
la gente poi si scorda.
Ma poi non solo, diciamo che ormai siamo collegati a livello mondiale, perciò può darsi che qualcuno a San Francisco si sta ascoltando. Devi farla web questa radio, Giacomo.
Anche, tutto si può fare.
Un giorno ci collegheremo web, così ci faremo sentire in tutto il mondo.
Vabbè, comunque, a parte queste cose, a noi ci piacciono le cose casericce, paesane, ma che vuoi?
Che c'entra? Però non si dice innanzitutto. Però, che so, quanti cervetrani ci sono in giro per il mondo?
Ah, beh,
io penso che ci sia qualcuno emigrato.
Sì, vabbè.
Comunque, parliamo di cose molto più semplici. Perché avevo detto questa cosa del web, del mondo? Io giustamente dicevo prima, Giacomo, ormai con la globalizzazione se c'è la cosa particolare è che questo virus nasce praticamente nel sud-est asiatico, la Corea, la Cambogia, la Thailandia, e nell'arco praticamente della stagione, premesso, è venuto qui in questo periodo il virus aviario semplicemente perché adesso comincia il freddo. Ed è trasportato dagli uccelli migratori, praticamente dagli uccelli che fanno le migrazioni. Poi non solo, la diffusione delle malattie è molto veloce perché c'è un rapporto nel mondo che è molto veloce. Voi pensate ad esempio agli aerei, moltissime specie animali, specie vegetali sono state trasportate dalle ruote d'aerei oppure dalle navi. Madeira, le Canarie, le Azzorre non avevano le mosche. Non c'avevano le mosche sull'isola.
Le mosche piene di mosche.
Ma non sono piene, però gli insetti sono stati trasportati. Era impossibile che una mosca attraversasse l'oceano per arrivare a Madeira o per arrivare alle Azzorre. Dai carghi delle navi. Perciò diciamo che tutto questo flusso di merci, tutto quanto questo flusso di persone, purtroppo da una parte, per fortuna dall'altra, ci mette in comunicazione anche con le malattie. Oggi.
Allora si può dire che una volta i virus non ci stavano?
No, una volta erano localizzati. Cioè, se una volta, ad esempio, il virus Ebola, ok? O l'AIDS, parliamo di questi due, che sono sempre virus. L'Ebola che cosa fa? L'Ebola probabilmente ti porta alla frattura, è un virus bruttissimo, tremendo, un virus che ti porta alla morte nelle 48 ore. Però per assurdo non è un virus pericoloso, perché nel punto in cui una persona prende quel virus è molto difficile che venga esportato, perché muore nelle 48 ore. Al contrario del virus dell'AIDS, il virus dell'AIDS nasce nell'Africa centrale e viene trasportato nel resto d'Europa. Perché? Perché un uomo, quando ha contratto quel virus, vive quei 2-3 anni e in 2-3 anni quell'uomo può portare il virus nel resto del mondo. Oggi le comunicazioni sono pure molto facili. Voi immaginate 200 anni fa quante persone prendevano, cioè 200 anni fa l'aereo non esisteva, prendevano la nave. Le uniche malattie che venivano trasportate da o dai marinai o dagli schiavi o comunque dalle merci che venivano trasportate da una parte all'altra, però era sempre tutto molto limitato. Oggi con questa facilità di scambio di merci e di persone, i virus vengono trasportati in maniera molto più semplice. Per quello, quando si parla di un virus in una parte completamente lontana dal mondo, a noi interessa tutto il mondo. Per assurdo, dopo il sud-est asiatico, la parte del mondo che è stata colpita adesso è la Turchia e la Romania, ma è stata il Canada.
Prima ancora il Canada.
Che cos'è il virus dei polli? Chiamiamolo dei polli così ci capiamo. Non è nient'altro che un virus normale dell'influenza. Cioè, i virus cosa sono? I virus sono delle catene di DNA o di RNA. Il DNA e l'RNA, per capirci, è come se fossero due collanine di perle intrecciate fra loro. Tu prendi una collanina di perle e un'altra collana di perle, le metti insieme e le fai girare a spirale. Ok, voi immaginate perciò una collana di perle intrecciata fra loro. Che cosa fa questa collana di perle? Questa collana di perle ci manda i messaggi di come deve essere prodotta la materia organica. Praticamente all'interno di quel filamento di perle c'è tutta la memoria della vita. Il virus non è nient'altro che questo filamento, che per sopravvivere deve entrare all'interno di una cellula e deve usare la cellula per sopravvivere. È un po' come se io ho il chip di un computer, ma non ho il computer. Per far vivere il chip, anzi, più semplice ancora, avete presente a destra il telefonino?
Sì.
È un po' come se fosse la tesserina del telefonino. La tesserina del telefonino da sola
non serve a niente.
Serve a niente. Però se voi la mettete dentro un telefono funziona. La stessa cosa fa il virus. Il virus funziona soltanto ed esclusivamente quando entra dentro il telefono, quando entra dentro la cellula. Perché è difficile da sconfiggere il virus, al contrario del batterio? Dopo spiegheremo il batterio. Perché il virus, per distruggerlo, bisogna distruggere la cellula.
Ah.
Perciò bisogna comunque provocare un danno anche all'ospite. Perciò se tu prendi un virus, per distruggere quel virus, io comunque devo fare un danno alle tue cellule che stanno ospitando quel virus.
E che medicine si usano?
Vabbè, le medicine che si usano in farmacia sono gli antivirali. Premesso, gli antibiotici quei virus non servono a niente.
Infatti.
Gli antibiotici sono contro antibio, cioè contro la vita, contro i batteri, contro i protozoi, assolutamente non contro i virus. Quando io devo usare gli antivirali, per capirci, quando uno al fuoco di Sant'Antonio prende lo Zovirax, la Ciclovir, così, perché va a distruggere proprio quella parte dove c'è il virus. In fitoterapia si usano degli antivirali molto forti, sono due fondamentalmente, la propolio e il tea tree oil. Il tea tree oil è sicuramente quello più forte, la propolio è un po' meno forte, perché la propolio è un po' più simile all'antibiotico, cioè un po' più antisettica, antibatterica. Invece il tea tree oil ha un potere antivirale molto forte, paragonabile agli antivirali chimici. Però la fitoterapia ha un grande vantaggio rispetto alla medicina normale, che ha degli immunostimolanti molto forti. L'echinacea è una pianta che ci dà una risposta immunitaria fortissima, perciò prendere l'echinacea nel momento in cui uno ha un'infezione virale significa aiutare il nostro organismo a combattere i virus aggressori. Perciò l'azione in fitoterapia è doppia, immunostimolante e antisettica. Tea tree oil e
echinacea.
O propoli e echinacea. Perciò diciamo l'azione è doppia. Già come diceva, ma di tutta sta storia di polli, cioè poi alla fine, in ultima analisi, ci dobbiamo preoccupare, non ci dobbiamo preoccupare. Allora, come tutti i virus, è stata paragonata alla spagnola questa dei polli,
L'abbiamo sentito in televisione.
Appunto. Come tutti i virus, c'è sempre da preoccuparci, ma soprattutto si devono preoccupare le categorie più a rischio, che sono i malati, le persone molto anziane e i bambini. Diciamo, sono queste le persone che... Io sinceramente, se uscisse il vaccino, consiglierei di farlo, soprattutto per queste categorie.
Il vaccino, di solito, sì. Tutte le persone che lo devono fare per via di malattie e cose, lo devono fare. Ma anche lo possono fare anche le persone che non ci hanno avuto niente, cioè i giovani che magari hanno a che fare con il pubblico.
Sì, ad esempio io prendo gli immunostimolanti, diciamo adesso ancora è presto, tra poco comunque comincerò, perché comunque stando sempre a contatto col pubblico, io preferisco gli immunostimolanti al vaccino, ti dico la verità, perché l'immunostimolante ti dà una copertura maggiore, il vaccino ti dà una copertura più specifica. Cioè, facendo il vaccino per l'influenza aviaria, uno è vaccinato
per quella cosa lì,
non è vaccinato in generale.
Allora tu prenderesti il tea tree oil con l'echinacea?
Come immunostimolante è meglio l'echinacea. Nel caso dovesse venire, allora il tea tree oil in inizio, poi è normale, se la cosa diventa grave, assolutamente l'antibiotico. Allora, perché l'antibiotico con i virus? Perché molto spesso si vengono associati virus e batteri, perché il virus debilita l'organismo e c'è anche un'infezione collegata poi all'infezione del virus. Però diciamo che dopo, a quel punto, diciamo, uno si rivolge al medico e il medico dà la terapia necessaria.
Esatto.
Comunque diciamo che è una cosa da tenere sotto controllo, da seguire quantomeno.
Allora, come tanto usare prendere alcune gocce di
gli immunostimolanti sono fondamentali. Voglio dire, adesso per fortuna il tempo si sta rimettendo a bello, ma se continua così, cioè io già sto vendendo tantissime cose per i raffreddori e per il mal di gola, perché purtroppo quest'anno la stagione è iniziata molto presto. Ancora non c'è l'influenza, queste sono tutte quante patologie da raffreddamento, perché sono i sbalzi di temperatura che danno questo tipo di patologie.
Da luogo caldo a luogo freddo,
sì.
E te freghi.
Sì. Quindi... Come ad esempio una cosa molto importante in questo periodo sono i tonici. Il tonico l'abbiamo già parlato al passaggio tra la primavera e l'estate. questi periodi di passaggio molto spesso nel nostro organismo la prima risposta che ci danno è nel senso di stanchezza. Ma il motivo è facile, perché praticamente gli orari cambiano e il nostro organismo non riesce ad adattarsi al cambiamento. Molto spesso cambiano anche i ritmi di vita, perché fino a 20 giorni fa i bambini non andavano a scuola, perciò le mamme non accompagnavano i bambini a scuola. Chi lavora, tendenzialmente il lavoro era minore. Voi basta che pensate agli uffici, dunque la mole di lavoro era minore, il traffico era minore, cioè tutto quanto, diciamo, era un po' più a rilento. Nel momento in cui comincia, diciamo, l'anno si sa, realmente comincia inizio ottobre. Tutto comincia inizio ottobre, no? A metà settembre, inizio ottobre. È proprio questo cambiamento che in questo momento ci richiede, diciamo, un po' di energia. Perciò i tonici in questo momento sono sicuramente da consigliare. Il tonico è anche un immunostimolante perché ci dà più forza. I tonici per eccellenza sono la rhodiola rosea per le donne e l'eleuterococco per le donne. Io l'eleuterococco lo consiglio sempre alle donne perché non dà nervosismo e non agisce sul sonno. Tendenzialmente la donna accusa di più il nervosismo nei tonici a base di caffeina come il guaranà rispetto all'uomo. Mentre nell'uomo il tonico che consiglio è sicuramente il ginseng. Poi dopo ci sono anche dei tonici che hanno insieme questa cosa. Un'altra cosa di cui ti volevo parlare è la pappa reale. Sì. Perché non so se avete sentito, o non so se ne abbiamo addirittura già parlato.
Già parlato, che viene
dalla Cina. Perciò in questo periodo la pappa reale, mi raccomando, se la comprate deve essere proveniente dall'Italia. Non deve essere confezionata in Italia, sia ben chiaro, perché molto spesso quando uno prende una confezione legge confezionata in Italia, è come il vino imbottigliato, che ne so, a Cervetri. Imbottigliato a Cervetri significa che è stato imbottigliato a Cervetri, vuol dire che le uve non sono di Cervetri.
È certo,
deve essere scritto prodotto imbottigliato, come il prodotto che voi prendete la pappa reale deve essere scritto prodotto e confezionato in Italia. Io infatti ad esempio l'ho tolta, perché comunque in questo, per me in questo, quando succedono queste cose la cosa più seria è togliere il prodotto. È poco come hanno fatto con i polli, no? Cioè sicuramente i polli italiani non hanno nessun tipo di,
però li tolgono uguale.
Però la gente tendenzialmente dice per quale motivo lo devo mangiare,
e infatti ne vendono di meno.
Io d'altronde. D'altronde è importante che ci sia scritta la provenienza, perché molto spesso le etichette sono.
Posso incannarti? Ecco.
Certo, cioè già il fatto di dire, no, se tu mettessi confezionato in Italia già ti sembra che è anche italiano, invece non è vero che è italiano, semplicemente la fabbrica che lo confeziona è in Italia. Perciò la stessa cosa è per la pappa reale. Io infatti ho deciso di toglierla e usare altri tonici, perché la pappa reale è un tonico buonissimo, soprattutto per le persone che sono debilitate da una malattia. La pappa reale, il polline e il fieno greco, diciamo, sono dei tonici molto efficaci, perché sono dei tonici che non sono adrenergici, cioè non danno nervosismo. Io una cosa che do molto, soprattutto alle persone che escono da una convalescenza, è il fieno greco e il polline. Il fieno greco perché contiene proteine e aminoacidi essenziali, e il polline perché è un tonico blando, però usato per periodi lunghi comunque dà dei risultati molto efficaci. E poi ripeto, non agisce sulla sfera nervosa, che è comunque fondamentale. Cioè molti tonici tendono a tenere svegli perché aumentano l'adrenalina, perché hanno caffeina al loro interno, cosa che il polline non ha. Il polline si basa tutto quanto su un contenuto di oligoelementi, cioè selenio, manganese, magnesio e il gruppo B, cioè il gruppo B delle vitamine. Il fieno greco invece contiene aminoacidi essenziali, perciò vai sulla struttura dell'organismo, in più hai un'azione come tonico sull'organismo.
Va bene, allora, qui se c'è qualche signore che deve fare qualche domanda, approfitti pure, eh? di che altro possiamo parlare? Adesso possiamo mettere un po' di musica, intanto ci viene in mente qualche cosa in mente. Andiamo al numero 2 di questa cantante, Dolce Pontes. Signora ha chiamato.
La signora ha chiamato, ha fatto due domande intelligentissime, cioè per quale motivo praticamente sono i volatili, gli uccelli e non altri animali che trasmettono il virus dei polli, e per quale motivo il
viene laggiù.
Allora, il fatto che siano gli uccelli è semplice, perché gli uccelli sono gli unici migratori. Se voi andate in Sardegna,
in Sicilia uguale,
non potete portare la carne di maiale in continente, perché comunque c'è una patologia che si trasferiva, e controllare i volatili è impossibile, perché qui quando si parla di volatili d'allevamento è perché viene scoperto nei volatili d'allevamento, ma tutti i volatili trasmettono il virus e sono i volatili che praticamente fanno le grandi distanze. Non ci sono le migrazioni, che ne so, di mucche o di pecore, cioè, voglio dire, le patologie, le pecore e le mucche le trasmettono anche loro, assolutamente. Infatti il virus della mucca passa non era nient'altro che un virus che colpiva le cellule a livello cerebrale e le cellule nervose, perché poi andavano anche nella zona dorsale. Il problema dei volatili è che i volatili percorrono distanze molto grandi. È semplicemente quello la differenza che c'è fra i volatili e gli altri animali. Semplicemente perché i volatili percorrono grandi distanze, perciò è molto difficile da controllare. Per quale motivo in quella zona del mondo? Questa è una domanda da milioni di dollari. Non è chiaro. Diciamo, sono tanti i fattori. Un fattore igienico è il primo.
Eh sì.
Cioè, io quest'anno sono stato in India, vi garantisco che gli allevamenti in India, cioè in Italia, chiuderebbero tutti. La concentrazione comunque di anche di popolazione, calcolate che l'India e la Cina e la zona del sud-est asiatico ha praticamente un abitante su tre nel mondo, perché in Cina sono 1,2 miliardi, in India sono quasi 1 miliardo, in tutta l'area sono altri 400-500 milioni di abitanti, perciò facciamo un calcolo che in quell'area ci sono circa 2,5 miliardi di persone, con tutto ciò che comporta 2,5 miliardi di abitanti. Ok, sicuramente gli standard a livello igienico sono bassissimi, perché l'avete visto voi anche dalle immagini dove comunque crescono i polli, perciò sicuramente la componente proprio igienica conta, e conta anche molto. Ad esempio il virus, per punto, lo parlavamo della mucca pazza, è nato comunque in Inghilterra, però diciamo che pure i controlli sono completamente diversi, cioè il sistema di controllo a livello veterinario, a livello di allevamento nei paesi occidentali è un controllo di gran lunga più forte. In Africa praticamente non esiste l'allevamento intensivo, perciò l'Africa non esporta grossi virus, per quanto se ne pensi. Purtroppo ne ha esportato uno, da quello che si dice, poi dopo lì ci sta pure un concetto un po' non è ben chiaro, sembra che abbia prodotto il virus dell'AIDS, no? Che venga dalle scimmie e poi sia stato trasmesso agli uomini. La stessa cosa in Sud America, comunque dipende tanto dalla concentrazione di popolazione, dalla concentrazione di allevamenti che c'è in quell'area del mondo e il controllo che c'è sugli allevamenti stessi. Diciamo che i fattori sono questi due, per quello viene da quella parte. Un altro fattore sono le stagioni. Cioè voi tenete conto che il nord del mondo, cioè praticamente l'Asia, il Nord America e l'Europa, ha l'inverno, quando nel sud del mondo, cioè l'Australia, il Sud America e l'Africa, è all'estate. Perciò il propagarsi di un virus avviene comunque in concomitanza della stessa stagione. Non so se mi sono spiegato. Cioè, quando c'è l'influenza in Europa, c'è l'influenza anche in Russia, c'è l'influenza anche in Corea, c'è l'influenza anche negli Stati Uniti. Non c'è l'influenza in Australia, non c'è l'influenza in Sud America, perché è estate.
Ah, solo dove è inverno?
Certo, perché le temperature sono più rigide. Ok? Perciò diciamo pure che...
Ma poi può capitare anche a loro.
Può capitare anche a loro, ma al cambio di stagione.
Certo.
Tutti i movimenti... Se voi ci fate caso, vabbè, qui c'è proprio uno studio antropologico, tutti i movimenti avvengono in senso orizzontale, molto difficilmente avvengono in senso verticale. Le migrazioni quasi tutte avvengono in senso...
Sarà anche questione di venti che trasportano...
Sì, poi diciamo che è anche una questione che è... che praticamente è una terra tutta unita, cioè nel senso, se uno parte dalla Spagna, via terra tranquillamente può arrivare in Cina. Se uno parte... dal nord, parte dalla Germania, a un certo punto incontra il Mediterraneo, poi incontra l'Africa, poi incontra il Sahara e poi cambia la stagione. Diciamo che è una questione anche a livello proprio di, anche a livello geografico è più semplice, però molto probabilmente la grossa problematica sono gli standard proprio di controllo qualitativi degli allevamenti.
E questa è la risposta.
Questa è la realtà, ma non per niente quando voi andate nel sud-est asiatico, la prima cosa che succede, prendete comunque l'influenza a livello intestinale. Questo è la realtà.
Non la leva nessuno.
Questo non ve la leva nessuno, come quando uno va in Egitto, la prima cosa che succede ha un'influenza a livello intestinale. Cioè, comunque i parametri di proprio di pulizia contano. questa purtroppo è la realtà, insomma.
Poi c'è, secondo me, anche il fatto che le persone sono un po', diciamo così, come se avessero fatto un po' di anticorpi.
No, hanno fatto gli anticorpi.
Tutti.
È normale. Cioè, comunque, gli standard di vita di un paese povero sono completamente diversi agli standard di vita di un paese ricco.
Infatti,
ma voi immaginate anche che la resistenza agli antibiotici in un paese ricco è di gran lunga superiore a quella di un paese povero. Cioè, se voi date la moxicillina, per capirci, l'amplida, l'augmentin, diciamo le amoxicilline, a un adulto ti devono dare 2 grammi, a un africano se ne dà 500 milligrammi, perché comunque l'africano non è resistente agli antibiotici. Però le infezioni, le popolazioni che vivono in standard qualitativi più bassi le prendono di meno. Ma questo è assodato.
Perché sono già, diciamo così, abituati a quelle cose.
Ma la stessa cosa, Giacomo, la persona che è nata nel dopoguerra, la persona che nasce oggi. Se voi prendete un bambino oggi, prende l'influenza molto più facilmente che non un bambino che è nato nel dopoguerra. A parità di standard, il bambino che è nato nel dopoguerra sicuramente è più forte del bambino che è nato oggi. Nel dopoguerra morivano di più, perché c'erano delle cure che erano meno efficaci, ma sicuramente l'aspetto proprio immunitario era più forte. Guardate, questa è una cosa molto importante. Io ho letto uno studio che si faceva, che ha fatto un'università americana, ad esempio sulla pulizia che si fa sui biberon e sui ciucci. L'estrema pulizia, igiene che si adotta oggi nei confronti dei bambini, aiuta sicuramente a non incorrere in malattie. Ok? I bambini soffrono meno. Però accusano molto di più la malattia quando la prendono, perché non vengono vaccinati, cioè non sviluppano una difesa immunitaria. Ma basti pensare il bambino che viene allattato al seno e il bambino che invece viene allattato con latte artificiale. Cioè la trasmissione dell'antigene, l'antigene è praticamente quella cosa che viene riconosciuta estranea dal nostro organismo e che scatena una risposta immunitaria, perciò il contatto con l'antigene aiuta ad aumentare le difese immunitarie.
Sì, allora, adesso parliamo di un'altra cosa. Leggevo su un giornale che la celiachia è in aumento in Italia.
Sì.
Non solo in Italia, ma penso in tutta l'Europa.
In tutti i paesi occidentali.
Allora,
innanzitutto, che cos'è la celiachia? Perché poi... Allora, la celiachia è l'allergia al glutine. L'allergia al glutine, praticamente la persona non sopporta il glutine. Il glutine è una proteina che sta all'interno del grano, del frumento. La reazione che dà il nostro intestino al glutine è l'espulsione. Praticamente i celiaci vanno molto al bagno. Qual è la grande differenza fra l'intolleranza al glutine e l'allergia al glutine? Che invece l'intolleranza al glutine è che il nostro intestino non sopporta più il glutine, perciò lo espelle, ma non ha una reazione allergica forte come la celiachia. Il nostro grosso problema, che sta diventando veramente dimensioni enormi, è l'intolleranza al glutine. Cioè noi sopportiamo molto meno i farinaci.
I farinaci poi vuol dire pasta, pane...
Pasta, pane, pizza e tutto il resto. È... Da che cosa è dovuto questo? Non si sa bene da che cosa è dovuto. Molto probabilmente è dovuto a un'alimentazione monotematica. Oggi come oggi si usa solo un cereale, si usa solo il grano.
Ci sono tanti cereali.
C'è il farro, c'è il kamut, c'è il grano saraceno, c'è il mais, c'è l'orzo, c'è il riso, ce ne sono veramente tanti di cereali. Ormai l'alimentazione è diventata monotematica. Io... sfido chiunque, insomma, il 70-80% delle calorie giornaliere vengono apportate dal grano. Ok? Che cosa succede? Che il nostro organismo è arrivato a saturazione al grano. Perciò non lo sopporta più, non lo digerisce.
Bisognerebbe cambiare ogni tanto.
Bravo.
Come si fa tutti gli alimenti bisognerebbe
Bravo.
Cambiare.
Bravo, andrebbero ruotati. Quali sono i sintomi? Il sintomo fondamentalmente è uno, è la colite. che può, perché la colite? Perché il colon, che è una parte dell'intestino, non sopporta il grano. Perciò ha due reazioni, o ti manda troppo al bagno, o al contrario ti fa soffrire di stitichezza e porta gonfiore. Perché le cosiddette intolleranze alimentari vanno tanto bene in questo periodo e funzionano molto bene? Proprio perché nel momento in cui vedono che una persona è intollerante, il più delle volte è proprio intollerante alla farina bianca, perciò al frumento, eliminando il frumento, ok, la persona, cioè il nostro intestino, diciamo, non viene più sollecitato da questa risposta immunitaria, cioè da questa risposta che non è proprio allergica, sia ben chiaro, non è allergica, perché le allergie non passano, le allergie passano soltanto se una persona viene vaccinata. Una persona è allergica,
cioè è sbagliato dire allergia,
è più intollerante, nel senso che per un periodo si toglie, dopo si può rintrodurre, capito? Perciò va praticamente
fatta a cicli durante l'anno, no?
Bravo.
A cicli, due mesi faccio una cosa, poi...
Però ecco, la cosa che andrebbe fatta a livello prima, allora, nel momento in cui uno è intollerante al frumento va tolto, diciamo per un paio di mesi. La cosa che va fatta dopo, va fatto ruotare molto di più i cereali, vanno fatti ruotare, nel senso non mangiare solo pasta di grano, mangiare pasta di farro, mangiare pasta di kamut. Qui ci andiamo a scontrare con un grosso problema. Trovare queste cose. Io ad esempio vendo il kamut, il farro, il grano saraceno, io lo vendo. Okay. Però i costi sono completamente diversi dalla pasta. Cioè, la barilla costa 90 centesimi,
quello
costa 2,50 euro. Perciò mi rendo conto che a livello proprio economico
non ci siamo.
Cioè, una cosa che costa tre volte tanto viene completamente spiazzata a livello economico. Premesso, il kamut, che è un cereale straordinario, perché non è vero che non contiene glutine, ne contiene poco. Però ne contiene così poco da essere fastidioso per i celiaci. Infatti i celiaci non possono mangiare il kamut. I celiaci possono mangiare il mais, il grano saraceno e il riso. Mentre gli intolleranti possono mangiare anche il kamut. Il kamut è un cereale che non ha bisogno d'acqua, ad esempio. Perciò nelle zone aride...
Ah, no, quando cresce in tutti i posti...
Nelle zone aride cresce molto bene, eppure non si coltiva il kamut. Il kamut non si gonfia, perciò non dà i problemi di colite.
Si vede
si
che
digerisce molto bene.
Non c'è mercato.
Non è che non c'è mercato. Allora, ok, qui mi chiami proprio su un argomento... Un argomento drammatico. Tenete conto di una cosa, che la maggior parte del frumento che viene coltivato serve per alimentare gli animali. Ok?
Gli animali, tra virgolette,
i bovini,
anche l'uomo.
No, le mucche. La stragrande maggioranza.
Mangiano il grano?
Ok, io dico quando parlo di grano, parlo di grano turco, di frumento.
Ah, sì, sì.
Ok? La maggior parte dei cereali che vengono coltivati per gli animali, per il bestiame. Una parte viene adottata per le farine e per fare poi tutte quelle cibarie che vanno per gli uomini. Ok? Praticamente il resto dei cereali, tranne il riso, è completamente dimenticato. La quinoa, il farro, il kamut, sono completamente dimenticati. Tieni conto che il costo termodinamico del frumento è enorme rispetto al kamut. Perciò per annaffiare un ettaro, ad esempio, di kamut, noi useremo un tot d'acqua. Per il kamut non ne useremo quasi per niente, una parte infinitesimale, eppure non si coltiva. Per quale motivo? Non lo so, per quale motivo. Tieni conto che il kamut nasce in Egitto, infatti si chiama grano degli egizi, ed ora lo coltivano soltanto negli Stati Uniti, nel Montana. Scelte politiche, sono scelte che vanno al di fuori della logica pura alimentare. E comunque una cosa positiva c'è, che l'Italia è il più grande consumatore di kamut al mondo.
Ah sì?
Sì. ti ripeto, il Kamut ha questa grande proprietà che non si gonfia, perciò voi quando mangiate non vi sentite gonfi, lo digerite subito, proprio perché la proteina che c'è all'interno, il glutine, questa proteina ce n'è talmente poca che non riesce a gonfiarci, perciò non va incontro ai processi fermentativi a livello intestinale, al quale va invece il grano normale. Tu sai bene, perché tu conosci molto bene una persona che sta mangiando quel Kamut, perché tua figlia lo sta mangiando, sì. E mi stavi dicendo che si sta trovando molto bene, anche il sapore.
Poi ci fa anche la... il pane, ci ha fatto pure il pane.
Allora, questo di fare il pane, lo so, però ormai il pane non lo fa più nessuno, neanche con la farina bianca.
No, lei ci prova, la mischia, fa poi l'impasta, e lo viene a fare a forno, fa certe cosette così di pane. No, lei studia queste cose.
Perché il problema del fare il pane con il Kamut è che il Kamut, non lievitando, perché dentro non ha il glutine, non si gonfia. Io sto leggendo adesso...
No, ma lei usa un'altra cosa pure.
Il bicarbonato come...
Un pochettino di quello, sì. Ma usa anche altri cereali, per esempio i ceci.
Bravo, però i ceci è un legume, non è un cereale.
Vabbè, è un legume.
Cioè, fa il pane con i legumi. Io sto leggendo adesso un libro molto, molto interessante, parla di un dottore Akiwawa, che è un giapponese, che parla dell'erba d'orzo e analizza praticamente i cereali e fa un'analisi intelligentissima, perché lui dice per quale motivo dei cereali si usa soltanto praticamente la pannocchia, il frutto, non si usa il cereale nella sua totalità, non si usa l'erba del cereale, noi non mangiamo le foglie della pannocchia, no?
Il gran turco.
Del gran turco, noi mangiamo soltanto la pannocchia.
Sì, il fiore.
Okay? Il fiore. Invece anche tutto il cereale ha delle grossissime proprietà.
Ma le mucche mangiano pure.
Certo, mangiano infatti, tutto. Però lui fa proprio questa analisi, si è visto che nutrendo le mucche, ad esempio con l'orzo, producono più latte. Perciò il...
Ma l'orzo costa anche di più, però.
Ma, allora, qui l'orzo costa di più perché ce n'è di meno.
Ecco, se uno lo pianta, viene.
Il discorso è questo, il discorso è che noi ormai siamo monotematici come agricoltura. Cioè, se in agricoltura si produce semplicemente ed esclusivamente il grano. Cioè, nessuno produce Kamut. Io non ho mai visto un campo di Kamut... Il farro e l'orzo erano gli unici alimenti o l'alimento principale all'epoca dei romani. I romani non avevano il grano turco. Il frumento era coltivato nel Medioevo soltanto, il pane di frumento era proibito al popolo perché lievitava molto bene e lo potevano mangiare soltanto i nobili perché era morbido. Perché era morbido. Tutti gli altri mangiavano il pane o di orzo o di farro, perché l'orzo e il farro erano gli altri due cereali molto presenti. Però era più duro perché lievitava meno. A un certo punto c'è stata la sostituzione completa, cioè a un certo punto il pane è stato fatto soltanto ed esclusivamente col frumento. Perché? Perché lievita, semplicemente per questo, cioè il grano nel pane si usa perché è più buono, cioè più morbido, lievita di più. Fare il pane con il Kamut, con l'orzo... Ma ad esempio una farina che tu dicevi, io ho venduto per tanto tempo la farina di castagne.
Sì.
La castagna ha un potere nutritivo enorme, poi non solo, la castagna c'ha degli oligoelementi particolarissimi, c'ha il selenio, c'ha il manganese, c'ha il magnesio, c'ha il cobalto, c'ha tutta una serie di oligoelementi importantissimi per la nostra alimentazione che noi non introduciamo mai. Gli oligoelementi sono contenuti soltanto nei legumi. Solo i fagioli, i ceci contengono degli oligoelementi.
La farina di castagna contiene questa roba.
La farina di castagna contiene questa roba. La farina di castagna costa moltissimo. Però si usa anche per niente. Perché la farina di castagna, tu mi devi dire chi la usa? Nessuno.
Per farci i dolci?
Sì, ma una volta l'anno. Cioè noi non abbiamo la mentalità di usare...
Sai come l'ho usata questa farina di castagna? Nel periodo che non c'erano le castagne, io almeno so, almeno tu lo sai pure te, forse la castagna aiuta a digerire.
Ma non solo la castagna, aiuta anche l'anemia. Comunque vabbè, un giorno se vuoi parliamo delle castagne, sì, stiamo qui in tutta la trasmissione a parlarne.
Allora, non essendoci le castagne, ho preso la farina di castagna, lo certo. Mettevo due cucchiarini girando in un bicchiere, bevo.
Ma ad esempio la farina di castagna si può usare, come sta facendo tua figlia, si mischia, una sì, cosa sì, che non si fa mai. La farina di soia che contiene fitosteroli e fitoestrogeni, che va molto bene per il colesterolo e per la menopausa, può essere mischiata alle farine normali per fare il pane. Adesso per fortuna si comincia a trovare il pane di soia. Quando voi trovate il pane di soia, mica è solo soia, perché la soia non lievita, il più delle volte è frumento insieme alla soia. Però già è un passo avanti, insomma.
Vedi, praticamente uno ci arriva a queste cose quando poi sta in necessità.
Certo.
Perché sennò bisogna mangiare quelle passe al convento.
Certo,
sempre
certo,
il grano.
Certo, sempre il grano. Che a livello proprio anche, io quello volevo sottolineare, anche a livello naturale, è comunque una problematica enorme. Perché l'alimentazione monotematica ha portato a tutte le disfunzioni metaboliche che abbiamo oggi.
Certo. Una volta non ci stavano tutte queste cose.
No, l'alimentazione monotematica, io sono assolutamente contrario all'alimentazione monotematica, uno deve cambiare il più possibile quando mangia. Guarda, ieri
allora, facciamo un esempio. Si può fare anche a giorni alterni, volendo.
Ma certo, ma devi diventare normale.
Deve un ciclo normale. Lunedì mangio la pasta, martedì, che so.
Deve diventare normale.
Però che? Okay. Bisognerebbe fare una lista, no, di cose da fare.
Guarda, io purtroppo la cosa che si crea, l'alimentazione monotematica si è creata perché a livello proprio economico è molto più semplice.
E costa di meno.
Bravo. Se tu vai all'interno di un supermercato e andiamo a fare l'analisi di quello che c'è lì dentro, c'è di tutto, ma poi in fondo se uno va a restringere... L'alimentazione è veramente ristretta. Le carni in fondo sono due, tre. Diciamo che c'è bovino, maiale e pollo. No, non ci sono altri tipi di carne. I legumi praticamente non esistono più nell'alimentazione normale. I fagioli, si mangia più nessuno.
Ah.
Allora, io ho fatto una dieta per una signora per l'ipercolesterolemia. Questa è una cosa molto importante, la gente dovrebbe... prestasse attenzione a questa cosa. Io non lo dico mai queste cose di prestare attenzione, ma questa è una cosa molto importante. Si è visto che la pasta e fagioli abbassa il colesterolo, il che è stranissimo perché i fagioli da solo non abbassano il colesterolo, come la pasta da sola non abbassa il colesterolo.
Messi insieme
si è visto che praticamente c'è una produzione di fibra e di fitosteroli, l'associazione degli amidi con l'associazione dei legumi, delle proteine dei legumi, crea delle sostanze che innanzitutto favoriscono l'espulsione di ciò che si è mangiato e creano fitosteroli e delle secrezioni ormonali che portano all'abbattimento del colesterolo. Perciò a parità di calorie, oltre ad ingrassare di meno, aiuta anche delle funzioni biologiche normali.
E se uno potrebbe farti questa domanda, allora i fagioli con le cotiche?
Ecco, ad esempio, quella è una contraddizione, però rimane il fatto una cosa, che quando si parla di fagioli con le cotiche, no?
Cotiche di maiale, ovviamente.
Sì, ma perché esiste il fagioli con le cotiche? Perché eravamo talmente poveri nel dopoguerra, l'unica cosa che rimaneva e dava sapore era la cotica. Ma io volevo dire quante ce n'erano dentro.
Perché sì, allora ogni famiglia c'aveva il maiale.
Certo, ma poi non solo, ma quanto ce n'era dentro? Serviva per dare sapore. Cioè, noi purtroppo abbiamo alterato tutto. Cioè, quando io sento parlare della dieta zona, voi sapete che io amo la dieta zona, a me piace particolarmente la dieta zona, io sono un fautore. Poi sento in televisione è meglio con la Mediterranea, ma la Mediterranea è a zona. Il problema è che la dieta mediterranea oggi è stata completamente alterata. La dieta mediterranea aveva molto pesce, la dieta mediterranea aveva molto pesce povero, la dieta mediterranea aveva molti legumi, la dieta mediterranea aveva tantissime fibre di ogni genere. La dieta mediterranea oggi è diventata pane, pasta e carne. Invece non è vero che la dieta mediterranea è pasta, pane e carne. Il consumo di carne è aumentato drasticamente Perché con il benessere la gente, la prima cosa che ha fatto, ha mangiato carne.
Fa prima, va al macello, compra la carne.
Ma poi non solo, perché era ostentare ricchezza. In Cina oggi i nuovi ricchi che cosa fanno? Mangiano la carne. Cioè l'atteggiamento del mangiare la carne è sempre stata dei popoli ricchi. Addirittura una cosa incredibile è che la carne negli anni, questa qui è una cosa che è successa intorno al metà dell'Ottocento, sono state soppiantate completamente delle tipi di mucca che stavano nel Nord America, e è stata importata la mucca di carne dolce, che è la mucca classica inglese, che è dolce perché è grassa. Il manzo è qualitativamente una delle carni peggiori che esiste. È buona, però è una delle carni peggiori che esiste a livello proprio qualitativo. Voi immaginate che il bisonte, che era praticamente la mucca naturale negli Stati Uniti, nel nord degli Stati Uniti, è stato completamente tolto, quando qualitativamente la carne di bisonte è molto meglio della carne di manzo. Perché la forma, l'ostentazione della ricchezza presumeva che le mucche dovevano essere grasse. Perciò c'è tutto uno studio antropologico che ci porta poi al consumo attuale del cibo. Comunque diciamo che noi da questa storia ne stiamo uscendo, questa è una cosa positiva.
Meno male.
Sì, perché comunque poi quando si evolve una popolazione poi tende pure a migliorare la propria qualità della vita, perché adesso se vai a vedere non è come 20 anni fa, insomma. Cioè, sicuramente l'alimentazione sta cambiando. Vuoi la mucca pazza, vuoi tante cose. Diciamo che poi anche a livello qualitativo sta migliorando l'alimentazione. Anche perché l'obesità è la prima causa di morte al mondo.
Poi dice, sono grassi. Per forza, se mangi roba grassa, ringrassi.
A parità di cibo che si consuma, potremmo essere molto più magri. Non per niente, il popolo obeso per eccellenza sono gli Stati Uniti.
Che mangia la mucca inglese.
Perché loro non è proprio così. Diciamo che praticamente mangiano un certo tipologia
di idea.
Come idea, sì. Ad esempio, loro fanno gli hamburger. Che è l'antitesi proprio dell'alimentazione. Come il pane in cassetta, come tutto ciò che è elaborato. A parità di volume è peggio di ciò che è semplice. Se io prendo una rosetta e dello stesso volume prendo il pane, quello di McDonald's, per capirci. Cioè, uno è come se mangiassi veramente tutti acidi grassi polinsaturi. Cioè, siamo su due pianeti, cioè.
Se si mangia due belle fettine di pane con un po' di prosciutto, due po' di fette di prosciutto,
io con
i fichi,
io ti devo dire una cosa, guarda, una cosa,
guarda, mi stavo parlando, è ora di pranzo,
adesso stiamo parlando di alimentazione. Oggi io non so chi ha comprato il Messaggero. L'obesità si è spostata dagli 11 agli 8 anni. Ragazzi, cioè, questo è un problema gravissimo. Cioè, questo è un problema che tra 50 anni ci avremo una popolazione con tutti i problemi del mondo, cardiopatici, morte per infarti. Io quando vedo questi bambini io metto le mani nei capelli, perché voglio dire, bisogna assolutamente stare attenti all'alimentazione. Cioè, noi siamo ciò che mangiamo.
Certo.
Cioè, la fitoterapia vi può aiutare, la farmacia vi può aiutare.
Mi è piaciuto con questa frase: siamo quello che mangiamo.
Ma certo, non lo dico io,
No, ma però
l'ha scritto
in questo momento.
L'ha scritto il libro, no? Tu lo sai che Bibbia significa il libro,
sì,
ok?
Sì,
cioè,
sì.
C'è scritto nella Bibbia, non l'ho detto io. Non mi voglio attribuire una frase che non
però
so.
Però voglio dire, in questo momento, questa frase, così detta così, no? È ripresa un po' da me, ci deve far capire che noi effettivamente siamo quello che mangiamo.
Certo.
Quindi c'è niente da fare. se mangi poco, mangi poco, roba appena appena sufficiente che tu capi, perché poi l'equilibrio è una bilancia, no?
Certo. Ad esempio, io adesso sono stato in India, è inconcepibile che una persona che lavora 12 ore al giorno mangia un pugno di riso. Come è fa? Normale che l'indiano medio vive 40 anni e fisicamente e mentalmente comunque è apatico. Non ce la può fare, fisicamente non ce la può fare.
Sta sotto.
Cioè, capito? Qui si tratta di un altro grande danno a livello proprio di alimentazione, quando gli inglesi sostituirono il lardo con la margarina, ok? Gli inglesi a un certo punto hanno sostituito il lardo con la margarina, con le arachidi, ok? Ma gli arachidi hanno portato una quantità tale di patologie a livello cardiovascolare e ha cambiato anche la struttura della popolazione inglese.
Pensa. Vabbè, allora oggi praticamente qua non mangiamo niente.
No, invece no, è proprio il contrario.
Vedi?
Ecco, è proprio il contrario, è proprio invece il contrario. Guarda,
bisogna mangiare variato.
Se noi mangiassimo pensando a quello che stiamo mangiando, ti assicuro che non ci sarebbero problemi. Avremmo tutti molti, molti meno problemi. Guarda che l'erboristeria e la farmacia esistono perché l'alimentazione...
Per via dell'alimentazione
non è più corretta.
Ah, beh.
Quando io mi vengono a dire ma non, io la vitamina C la prendo dalle arance, e io dico misura quanta vitamina C c'è un'arancia. Io questo libro che sto leggendo, le mele da 30 mg hanno 5 mg di vitamina C interno, le arance adesso ci hanno 20 mg. Cioè l'integrazione alimentare serve per forza, proprio perché non... Voi prendete una scatoletta di cibo per gatti, ok? Leggi dietro l'etichetta, c'è scritto 4% di contenuto di proteine. Il 4% significa che il resto è tutta acqua.
Ecco, si paga l'acqua.
Si paga l'acqua. Sì. Pronto?
Sì.
Aspetti, la passo.
Allora, ci salutiamo pure.
Ok, mi dica signora. Sì. Sì, sì, sì.
Tiriani, tiani, tiani, tiriani, tiani, tiana.
Diciamo che possiamo così salutarci.
Sì, penso di sì.
Ricordiamo stasera c'è il consiglio comunale, alle 20.
Di che cosa?
Questi sono i punti, c'è variazione di bilancio, no? Debiti fuori bilancio, debiti fuori bilancio. Vabbè, allora buon pranzo a tutti, nel pomeriggio ritornerà Tilio alle 3:30 e alle 20, e 3:20 questa sera c'è il consiglio comunale che manderemo in diretta. Come facciamo di solito, vediamo un po', però noi trasmettiamo fino alle 19, altrimenti lo rimandiamo domani mattina alle 11. Ciao a tutti,
buon pranzo. Yeah.